Carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati. Spero abbiate trascorso un'estate serena e rilassante e adesso ci accingiamo a trascorrere un nuovo anno sociale delle cellule di evangelizzazione e siamo certi che sarà un anno pieno di grazie e di benedizioni. Ringraziamo sin da adesso il Signore per come ci nutrirà ogni settimana con la Sua parola e riprendiamo questo cammino con rinnovato entusiasmo, nella certezza che Lui compirà meraviglie nella nostra vita personale e nella nostra cellula. Ascoltiamo adesso cosa il Signore ci vuole dire attraverso la lettera agli Efesini, capitolo 4, versetti dal 17 al 24 e dal 29 al 32. Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore. Non comportatevi più come i pagani, con i loro vari pensieri, accecati nella loro mente, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. Così, diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza e, insaziabili, commettono ogni sorta di impurità. Ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di prima, l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per un'opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Paolo, in questa sua lettera indirizzata agli Efesini, mette in contrapposizione l'uomo vecchio rappresentato dai pagani con l'uomo nuovo rappresentato dai cristiani. Ma chi erano i pagani? I pagani erano coloro i quali osservavano le religioni antiche del mondo greco e dell'impero romano, ed era un termine che all'epoca veniva usato per indicare i non cristiani. Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani, cioè ci dice il Signore, non ritornate ad essere quelli che eravate. Li mette in guardia da un pericolo, il pericolo di riprendersi quello che avevano lasciato. Di svestirsi dell'abito dell'uomo nuovo per ritornare ad indossare gli stracci dell'uomo vecchio, fatti di pensieri vani, mente accecata, ignoranza, durezza di cuore, insensibilità, dissolutezza, insaziabilità, impurità. Ognuno di noi, guardate, ha un prima e un dopo. Ognuno di noi ha avuto, proprio come San Paolo, una sua caduta da cavallo, dove Cristo si è manifestato nella nostra vita in maniera potente, tanto da cambiare radicalmente il nostro cuore, il nostro modo di vivere, di agire, di rapportarci anche con gli altri. Che questa conversione sia avvenuta tanto tempo fa o di recente, poco importa. Quello che invece è importante è ricordare quelli che eravamo prima di conoscere Gesù, quando eravamo pagani. Quando osservavamo la religione del mondo e non quella di Dio, quando ci sentivamo dei re, ma in realtà eravamo solo dei mendicanti, quando ci sentivamo liberi, ma in realtà eravamo degli schiavi. Fare memoria di quello che eravamo ci aiuta a non ricadere nei vecchi errori e ad avere la consapevolezza che senza Gesù non possiamo fare nulla. Che senza Gesù non possiamo portare nessun frutto, che senza Gesù non c'è salvezza. Il Signore ci ha fatto la grazia di sperimentare una nuova vita in Cristo e chi è stato salvato dalle tenebre non deve e non può più vivere come prima. Se davvero abbiamo ascoltato Gesù, se davvero siamo stati da Lui istruiti, dobbiamo abbandonare la condotta di prima. Dobbiamo abbandonare definitivamente l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli. Abbiamo ascoltato. Il Signore ci chiama oggi a rinnovarci nello spirito e a rivestire l'uomo nuovo. Questo percorso di rinnovamento, questo rivestire l'uomo nuovo deve avvenire ogni giorno. È un processo, guardate, che si perpetua nel tempo e che dura per tutta la nostra vita. Tutti i giorni noi siamo chiamati alla conversione. San Paolo, dopo la sua conversione, ha dovuto lottare in maniera estenuante per mantenere la fede. E il passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo per lui ha segnato non un punto di arrivo, ma di partenza. E da persecutore di Gesù diventa perseguitato per Gesù. Guardate che cambiamento. Noi probabilmente non saremo chiamati a vivere tutto quello che ha patito Paolo, ma dobbiamo avere la consapevolezza che non ci si converte una volta sola nella vita per poi dormire sonni tranquilli, come se la salvezza l'avessimo già in tasca, bella impacchettata e confezionata. No, no. La lotta, la vera lotta, inizia dopo l'incontro con Cristo, quando il maligno ci muove battaglia per farci ritornare i pagani che eravamo prima. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per un'opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. Poniamoci subito una domanda. Quest'estate, che ci siamo lasciati da poco alle spalle, in spiaggia, sotto l'ombrellone, che parole sono uscite dalla nostra bocca? Parole buone o parole cattive? Parole che servono per edificare o parole che servono per demolire? Parole che giovano a quelli che ascoltano o parole inutili o addirittura dannose? Allora, carissimi fratelli e sorelle, quando ci troviamo dalla parrucchiera, sapete, ci sono dei luoghi che sembrano essere privilegiati per questo. Quando ci troviamo dalla parrucchiera, dal barbiere, al bar, in strada, in palestra, in ufficio, poniamoci una domanda. Setacciamo le nostre parole o li buttiamo giù come viene prima, giusto per il gusto di parlare, o meglio, sparlare. Stiamo attenti, vigiliamo, perché forse in questo ambito dobbiamo lavorarci ancora tanto. Forse in questo ambito siamo rimasti pagani, magari perché pensiamo che in fin dei conti parlare a vanvera di una persona non è cosa poi così grave. Non è così. Le parole sono delle frecce che una volta lanciate non tornano più indietro, lacerando tutto quello che incontrano nella traiettoria. Le parole possono far male, le parole possono ferire, le parole possono uccidere. Io posso uccidere una persona fisicamente impugnando un'arma, ma la posso uccidere diversamente con un'arma molto più subdola che la mia lingua. Ma c'è, guardate, un'altra arma di ultima generazione che è ancora più drammaticamente efficace: la tastiera del mio computer o del mio cellulare, con la quale, attraverso i mezzi di comunicazione come i social media, posso divulgare messaggi falsi, dannosi e che non servono a nulla, altro che setacciare le parole. In quel campo non esistono censure, non esistono limiti, ci si ritiene autorizzati a scrivere qualsiasi cosa, come fanno i cosiddetti, li chiamano leoni da tastiera, che dei pettegolezzi sui social ne fanno il loro hobby preferito, ma che nella vita reale non sono capaci di sostenere nessun dialogo. Leoni dinanzi a una tastiera, conigli nella vita reale. Quante volte troviamo in rete commenti spregevoli nei confronti del condannato di turno, che viene letteralmente fucilato da un plotone di esecuzione, che premendo il grilletto del mouse si arroga il diritto di dire tutto quello che gli passa per la testa, senza pensare minimamente alle conseguenze di quelle parole che rimarranno drammaticamente scritte ed accessibili a migliaia di utenti. Pensate che danno che accade in questi casi. E la cronaca purtroppo è piena di episodi tragici scaturiti dalla rete, dove spesso purtroppo vittime e carnefici sono anche i nostri giovani. Scompaiono da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Il Signore vuole, anzi ci scongiura, che dalla nostra vita scompaia ogni sorta di asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenza, e di essere benevoli e misericordiosi verso tutti. Sì, verso tutti, anche verso chi ci ha fatto del male, chi ci ha ferito, chi ci ha offeso, chi ci ha umiliato. Dire parole buone a chi ci ama, ci rispetta e ci vuole bene è facile per tutti. Anche i pagani fanno così. Ma dire parole buone a chi ci odia, a chi ci calpesta, a chi ci ha ferito, non è facile, ma è da cristiani. Parlare male di chi ci ha fatto del male ci fa male. Equivale a toccarsi continuamente una ferita ancora sanguinante con le dita sporche. Quella ferita non solo non si rimarginerà mai, ma verrà infettata da talmente tanti batteri che, se non poniamo subito un rimedio, manderà in cancrena quella parte del corpo. L'unico rimedio per consentire la guarigione di quella ferita sono il tempo e le cure. Quella ferita va disinfettata, va medicata con pazienza e costanza giorno dopo giorno, fino alla completa guarigione. La stessa cosa vale per le ferite dell'anima, non meno dolorose di quelle fisiche, che vanno curate con il balsamo della preghiera e del perdono. Quello stesso perdono che Dio ha concesso ad ognuno di noi per mezzo di Gesù Cristo, che di ferite da noi ne ha subite tante. Ripeto ancora, parlare male di chi ci ha fatto del male non solo ci fa male, ma non giova a nessuno. Non giova a chi ha subito il torto. Non giova a chi lo ha fatto. Non giova a chi ascolta. Anzi, più se ne parla e più si rimane imprigionati da una catena di odio che solo l'amore di Gesù può spezzare. Un amore che va chiesto, che va ricercato. Amore che parte da un preciso atto di volontà. Il Signore, in quella sofferenza, in quella ferita, è lì che bussa alla porta del tuo cuore e non aspetta altro che tu gli apra. Lui è l'unico che può guarire le tue ferite. Lui è l'unico che può spezzare le catene dell'odio. Non farlo aspettare, sbrigati a farlo entrare e vedrai che trasformerà le tue ferite in feritoie, attraverso le quali vedrai tutto con occhi diversi, con gli occhi di Cristo, che con il sangue delle sue ferite guarirà le tue. Amen. Alleluia.